Ricordiamo, riepiloghiamo brevemente quello che abbiamo fatto nel primo modulo, così ci riambientiamo, chi è venuto per la prima volta ha un'idea di quello che è stato fatto. Abbiamo fatto evidentemente un'introduzione generale per mettere a fuoco quelle che sono le condizioni per un dialogo corretto, per un confronto corretto tra scienza e teologia, tra scienza e fede, per scremare quelli che sono i luoghi comuni abituali e cercare di dare alcune categorie di riferimento abbastanza precise. Poi abbiamo affrontato quello che ha detto il Magistero, almeno nei suoi testi fondamentali, in alcuni testi non si può fare tutto evidentemente in poco tempo, sia sul tema del rapporto fede e ragione e soprattutto scienza e fede, concentrandosi velocemente su quello che è stato detto prima di Giovanni Paolo II, prima del Concilio, prima di Giovanni Paolo II, poi qualcosa dei testi conciliari e soprattutto Giovanni Paolo II, che è quello che ha dato, diciamo, l'impulso più significativo a un'impostazione epistemologicamente adeguata e confacente anche a un pensiero cattolico, ovviamente, essendo un testo del Magistero. Il Magistero non ha il compito di elaborare una sua filosofia, come abbiamo detto, ma di fornire dei punti di riferimento, sì. Abbiamo dato uno sguardo anche a una parte del quarto capitolo dell'enciclica Fides et Ratio, che riguarda soprattutto il rapporto tra fede e ragione nella sua storia, da ancora prima del cristianesimo al cristianesimo fino alla teologia medievale, alle massime sintesi, e abbiamo accennato anche a quello che è successo dopo. Queste cose poi le riprenderemo nel secondo modulo, anziché attraverso quello che ha detto il Magistero, attraverso i punti nodali della storia della filosofia, dove per nodali intendo quei punti che sono significativi per il nostro tema, cioè per il rapporto tra scienza e filosofia e teologia, scienza e filosofia soprattutto, e quindi anche la teologia. Ed è questo quello che rientra nello schema del secondo modulo. Poi dovremmo dire qualcosa anche sul problema del rapporto tra scienza e verità. La verità, la scienza ha accesso a delle verità, può mostrare di essere nella verità o ha bisogno anche di riferimenti ulteriori, almeno il tipo di scienza che conosciamo noi oggi e che cosa si richiederebbe per fondare anche la questione della verità. Siccome queste tematiche rientrano in maniera consistente nel magistero dell'attuale pontefice Benedetto XVI, che era rimasto ancora da esaminare nel modulo precedente, io farei vedere alcune schermate che fanno da raccordo tra quello che abbiamo fatto nel primo modulo e quello che faremo adesso. Alcuni passaggi significativi del Magistero di Benedetto XVI, almeno dei primi tempi, ci sarebbero poi da aggiungere tante altre cose nell'epoca successiva. Ecco qua. Su Benedetto XVI bisogna dire prima di tutto che sta proseguendo sulla stessa linea di Giovanni Paolo II su tutto il tema del rapporto fede e ragione, anche scienza e fede di conseguenza, anche se Giovanni Paolo II ha approfondito di più il tema del rapporto scienza-teologia, scienza e fede, mentre Benedetto XVI ha avvertito l'urgenza, anche perché i tempi sono ulteriormente cambiati, di rimettere a fuoco bene il tema della razionalità e di conseguenza del rapporto fede-ragione, dentro cui si colloca anche il rapporto scienza e fede come un suo sottocaso, come una sua specificazione particolare. Abbiamo sentito dire più volte, in vari discorsi, in varie occasioni, sulla necessità di un ampliamento della razionalità. Una concezione di razionalità troppo restrittiva, non è più sufficiente per, rispettare l'esperienza dell'uomo. Ministero di Benedetto XVI continua quindi quello di Giovanni Paolo II con alcune insistenze. Anzitutto un'insistenza sulla imprescindibilità, questo l'abbiamo già sottolineato nelle volte precedenti, del nesso stretto che c'è tra un aspetto pratico della vita, la vivibilità della condizione umana, che significa la vivibilità della propria esperienza personale, ma anche la vivibilità a livello sociale, e la verità dei fondamenti di una cultura, poi, particolare. Qualunque società e qualunque anche vita personale si basa su una concezione dell'uomo, una concezione della società, dello Stato, dei rapporti con gli altri, della legge, della moralità, cioè una concezione di vita. Se questa concezione di vita è totalmente convenzionale e arbitraria e non ha dei riferimenti che siano veri, cioè corrispondenti alla natura dell'uomo e alla natura della realtà, e quindi di conseguenza anche al rapporto con Dio, se non ci sono dei fondamenti che siano interscambiabili, uguali per tutti, non si riesce poi a mettersi d'accordo e di conseguenza si crea tutta una serie di contraddizioni nella società che la rendono sempre meno vivibile. Noi oggi ci siamo immersi fino al collo in tutto questo, eh? Le cose non sono teoriche. E Benedetto XVI lo ha ripreso, lo ha continuato. Ed è interessante vedere che la Chiesa su questo è in anticipo sui tempi, perché non c'è quasi nessuno che è riuscito a capire che c'è un nesso tra vivibilità e verità. Per cui, se alla verità non ci arrivi più con il ragionamento, con la filosofia, devi ammettere almeno per ipotesi di lavoro che si possa parlare di verità oggettiva comune a tutti, altrimenti la società scoppia, diventa invivibile. Dalla legislazione alla politica, nei nostri giorni ci siamo immersi fino al collo e non si vede una via di soluzione ragionevole se non si ricostituisce il fondamento della cultura. Per quello che riguarda la scienza c'è poi di conseguenza una imprescindibilità di un nesso tra scienza e verità. Come facciamo a garantire alcune conoscenze vere anche alla scienza? Dobbiamo ampliare anche la nozione di scienza insieme alla nozione di razionalità. Un altro punto, che è legato a tutti questi è la questione della ragione. Di conseguenza da rieducare a un uso corretto. Se c'è una razionalità ampia da mettere a fuoco, anche le nostre abitudini di uso della ragione vanno registrate su questo. D'altra parte non è facoltativo, perché se non lo facciamo la vita diventa ingestibile, la società pure, e a questo punto si sta male, obiettivamente. Credenti o non credenti, è uguale per tutti questa cosa qui. E questo è il messaggio forte di tutta la faccenda. Rieducare all'uso corretto, consapevole di una ragione, consapevole di poter conoscere almeno alcuni aspetti veri della realtà, sia a livello di teoria che a livello di pratica, cioè sia a livello di verità speculative, sia a livello di verità pratiche, di quelle che servono per le scelte morali, sociali, concrete. Quando si parla di verità, non si intende che la verità sia conosciuta o conoscibile tutta in blocco, ma che si possa accedere almeno ad alcuni aspetti di verità, passibili di una conoscenza che viene approfondita un po' alla volta. La verità è una nozione analogica, si accede ad essa per gradi, come del resto anche al bene, come del resto anche alla organicità e unitarietà del sapere, come a tutto l'essere. Quindi non è un blocco o zero o uno, o tutto o niente, ma si può accedere per gradi a qualcosa che non è tutta la verità, ma è comunque vero. Bisogna come riabituare la razionalità, la nostra mente, a questa visione, a questa concezione analogica della realtà. Una ragione così rieducata non è preclusa per principio, dogmaticamente preclusa alla possibilità che esista una rivelazione e di poterla riconoscere. Ben prima del cristianesimo sappiamo che già i filosofi greci avevano un'attenzione a concepire, almeno teoricamente, logicamente, la possibilità di una rivelazione. Anzi, Platone nel Fedone auspica che ci possa essere una rivelazione, perché questa aiuterebbe a rispondere a molti problemi. Solo un dogmatismo anticristiano aveva bloccato la razionalità a un sistema chiuso, perché così si difendeva dal non dover fare i conti con la rivelazione e con la fede. La scienza ha dimostrato che un sistema scientifico, un sistema assiomatico, non può essere chiuso, perché al suo interno non può dimostrare tutto ciò che riesce a esprimere col suo linguaggio, per quanto sia simbolico e formalizzato. I teoremi di Gödel sono famosi. Allora, a questo punto, è scientifico ammettere la possibilità di una rivelazione, e è antiscientifico chiudersi di fronte a questa possibilità. Non sono cose che sentiamo dire tutti i giorni, però sono scientifiche. Leggo qualche schermata, tanto per dare un'idea dei primi discorsi ancora di Papa Benedetto, poi ce ne sono ulteriori. Il famoso discorso di Regensburg che ha suscitato tanta agitazione per motivi pretestuosi, è a questo grande logos, a questa vastità della ragione che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlocutori. Possiamo non avere una fede comune, ma avere una capacità di ragionare è di tutti gli uomini. Proviamo a ampliare le nostre categorie e a cercare realmente qualcosa di vero e quindi che non può non essere comune. A livello delle scienze questo è abituale, indipendentemente dalle culture che si hanno, quando si scrivono delle leggi scientifiche su una lavagna o si proiettano su uno schermo o si fanno dei conti o si vede un articolo scientifico, ci sono delle verità che sono riconosciute. Ritrovarla noi stessi sempre di nuovo è il grande compito delle università, poi tra l'altro lui stava parlando dell'università, pensiamo cos'è l'università oggi e immaginiamo a quanto c'è da fare per recuperare questa dimensione, che però è indispensabile perché se si vuole costruire qualcosa che sta in piedi. Continua in un discorso che ha fatto a Pavia, cari amici, ogni università ha una nativa vocazione comunitaria, essa è infatti appunto una universitas, cioè qualcosa di globale, diremmo oggi, di universale, una comunità di docenti e studenti impegnati nella ricerca della verità e nell'acquisizione di superiori competenze culturali e professionali. Se è questo, è degna di chiamarsi università, altrimenti è un mercato qualunque, insomma. Queste sono questioni vitali. Un altro discorso del 2007 in Austria, anche questo è interessante perché questo invece è rivolto espressamente ai credenti, ai cristiani. Di fatto la nostra fede si oppone decisamente alla rassegnazione che considera l'uomo incapace della verità, come se questa fosse troppo grande per lui. Un credente lo sa anche per fede che la ricerca della verità ha senso e che certe verità sono accessibili. Alcune sono state rivelate, altre sono raggiungibili anche da una sana ragione. Questa rassegnazione di fronte alla verità è, secondo la mia convinzione, il nocciolo della crisi dell'Occidente e dell'Europa. Facciamo una valutazione storica sulla situazione dell'Europa e dell'identità delle nazioni europee oggi e capiamo subito che questa affermazione le giudica per quello che sono. Se per l'uomo non esiste una verità, egli in fondo non può neppure distinguere fra il bene e il male. Per forza, perché non hai termini di paragone, non hai termini di riferimento. Se tutto è relativo, è relativo anche ciò che consideri bene e ciò che consideri male. Per cui è ben difficile fondare una legislazione che rispetti tutte le idee e tutte le, in fondo, le pretese poi di ciascuno. Diventa impossibile. Questo è il motivo per cui, insieme alla nozione di verità teorica, c'è l'altra nozione di base di verità pratica, che è la legge morale naturale, che fonda il diritto naturale. E questo è un discorso che lui ha fatto più tardi, ha fatto al Parlamento tedesco a Bonn, è stato 2 anni fa, non molto tempo fa, in cui ha rimesso a fuoco la questione che, guardate che voi non riusciate più filosoficamente ad arrivare a un diritto naturale, ma dovreste prenderlo almeno come ipotesi di lavoro, perché diversamente non riuscite più a formulare nemmeno una legislazione che non sia all'arbitrio di chi ha il potere, e questo crea degli squilibri e delle ingiustizie che prima o poi fanno scoppiare quello che scoppia. Allora, le grandi e meravigliose conoscenze della scienza diventano esse stesse ambigue, possono aprire prospettive importanti per il bene, per la salvezza dell'uomo, ma anche, e lo vediamo, diventare una terribile minaccia, la distruzione dell'uomo e del mondo. E questo lo avevamo già sentito nel discorso di Colonia e nel Redemptor Omnis, se vi ricordate, quando l'abbiamo citato la prima volta. Quindi c'è una continuità tra i magisteri. Oggi qualcuno si diverte a contrapporre il magistero di Benedetto XVI a quello di Giovanni Paolo II, perché poi, finché un papa è vivo, ne dicono bene o male. Quando è morto tutti lo rimpiangono, tendenziosamente, e gli mettono contro. Cioè, c'è una continuità evidente. Noi abbiamo bisogno della verità. Verrebbe quasi da dire, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, cioè bisognerebbe ipotizzarla. Leggo ancora un'altra schermata. La fecondità di questo incontro si manifesta in maniera peculiare e creativa anche nell'attuale contesto umano e culturale. Anzitutto in rapporto alla ragione che ha dato vita alle scienze moderne e alle relative tecnologie. Una caratteristica fondamentale di queste ultime è infatti l'impiego sistematico degli strumenti della matematica, e ecco, qui entra anche in un discorso sulla scienza, per poter operare con la natura e mettere al nostro servizio le sue immense energie. E questo ha dato grandi risultati, nessuno può negarlo. La matematica come tale è una creazione della nostra intelligenza, intendiamoci, non una creazione in senso assoluto, non siamo platonici. È un'elaborazione fatta sempre a partire dall'esperienza, fino a ottenere un grado di astrazione che permette di creare un linguaggio che sta in piedi anche autonomamente. Quindi c'è una fase creativa, anche se la parte di base della conoscenza è sempre sperimentale, non abbiamo le idee innate come voleva Cartesio. La corrispondenza poi tra le sue strutture della matematica, le strutture reali dell'universo, che è il presupposto di tutti i moderni sviluppi scientifici e tecnologici, era quello che stupiva Einstein. Einstein era incantato, dice, com'è possibile che ciò che noi abbiamo nella mente trovi una corrispondenza con ciò che c'è nell'esperienza? Non sempre e non a caso, ma questa corrispondenza è possibile, questa conoscenza di verità è possibile. Per Einstein era una cosa faticosa da capire, perché Einstein era uno spinoziano, seguiva Spinoza, quindi aveva una visione razionalistica, la conoscenza astratta era costruita solamente dalla mente, e vai te a mettere insieme due mondi che sono paralleli. In una visione corretta, in una visione come quella aristotelico-tomista, meraviglia fino a un certo punto, perché anche l'elaborazione matematica più astratta ha un fondamento nell'esperienza reale, quotidiana. La matematica nasce dall'esperienza di tutti i giorni del contare e del misurare. Fate contare a un bambino gli oggetti che ha in mano, pian piano gli insegnate a capire e a misurare e alla sequenza dei numeri. Andate a vedere nelle piramidi egiziane, si vedono questi personaggi che con un filo misurano la lunghezza dei terreni, la geometria è nata così, geometria, misura della terra. Quindi tutto è nato dall'esperienza. Poi si è arrivati a livelli di astrazione incredibili. La corrispondenza tra le strutture le sue strutture della matematica, le strutture reali dell'universo, che è il presupposto di tutti i moderni sviluppi scientifici e tecnologici, già espressamente formulato da Galileo Galilei con la celebre affermazione che il libro della natura è scritto in linguaggio matematico, suscita la nostra ammirazione e pone una grande domanda. Implica infatti che l'universo stesso sia strutturato in maniera intelligente, in modo che esista una corrispondenza profonda tra la nostra ragione soggettiva e la ragione oggettiva della natura. E vabbè. Questo è un discorso che ha fatto a Verona, al congresso eucaristico nel 2006. Diventa allora inevitabile chiedersi se non debba esservi un'unica intelligenza originaria che sia la comune fonte dell'una e dell'altra. Naturalmente, detto così, sembra una poesia, in realtà se tu diciamo, lo strutturi in una sequenza di dimostrazioni che puoi mettere anche in simboli, in realtà ci arrivi anche dimostrativamente, in parte da ricostruire questo procedimento, ma è possibile. Così proprio la riflessione sullo sviluppo delle scienze ci riporta verso il logos, il creatore, è chiaro, qui adesso deve entrare anche in un tema, sta un congresso eucaristico, deve entrare anche in un tema più cristiano. Viene capovolta la tendenza a dare il primato all'irrazionale, al caso, alla necessità, a ricondurre adesso anche la nostra intelligenza e la nostra libertà. E su queste basi diventa anche di nuovo possibile allargare gli spazi della nostra razionalità. Ecco, torna il tema che gli sta a cuore. Riaprirla alle grandi questioni del vero e del bene. Le approfondiamo poi da un punto di vista filosofico tra poco queste cose. Coniugare tra loro la teologia, la filosofia e le scienze nel pieno rispetto dei loro metodi propri, della loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza dell'intrinseca unità che le tiene insieme. È questo un compito che sta davanti a noi, un'avventura affascinante nella quale merita spendersi per dare nuovo slancio alla cultura del nostro tempo e per restituire in essa la fede cristiana piena cittadinanza. Le parole avventura affascinante nel quale merita spendersi sono tipiche dello studioso che è innamorato della possibilità di fare ricerca e di fare, e tra l'altro lui è anche stato ed è anche uno studioso, quindi ben si comprende, diventa una vocazione per chi ama queste cose, che però non sono un puro pallino, ma sono indispensabili oggi per rimettere a fuoco una cultura che non sia soffocante, ma è una razionalità che abbia l'ampiezza che merita. Bene, vi ho, giusto per raccordare il primo modulo col secondo, dato un piccolo scorcio anche su Benedetto XVI. Adesso, a questo punto, passiamo nella seconda sezione, che riguarda, il secondo modulo riguarda gli aspetti epistemologici. La prima parte riguarderà, secondo il titolo che c'è qua, alcuni punti nodali del rapporto scienza-filosofia e di conseguenza teologia. Cosa vuol dire? Non stiamo certo a ripercorrere tutta la storia del pensiero, perché non basterebbe tempo, ma identifichiamo alcuni punti nodali, cioè ci sono stati dei momenti di passaggio nel cambio di concezione della razionalità, del modo di conoscere, della concezione di scienza, che meritano di essere oggetto della nostra attenzione. Perché certi cambiamenti fanno vedere il perché poi sono successe certe cose, ci sono state certe conseguenze, in positivo o in negativo, a seconda dei casi. Qua, alcuni punti nodali del rapporto scienza-filosofia-teologia. Come al solito, quando si inizia un discorso nuovo ci vuole una certa premessa, cioè bisogna fissare i termini. È buona norma, all'inizio di un discorso che tenta di avere un po' di sistematica, definire o almeno circoscrivere il significato delle parole che si utilizzano di solito o che ricorrono nell'ambito di quella disciplina. Perché se non ci si mette d'accordo sul significato delle parole, non si danno alcune definizioni, questo d'altra parte è il metodo scientifico, oltretutto, ognuno rischia di intenderle in modo diverso e di fraintenderle di conseguenza. Per cui dobbiamo partire con alcune definizioni operative. Cosa vuol dire operative? Che adesso non pretendiamo che siano definizioni perfette, ma servono per operare, sono definizioni che ci servono praticamente. Operative si usano anche in fisica, si usano anche nelle discipline scientifiche. Dice, cos'è la massa? La massa è una quantità, una grandezza fisica che si misura con la bilancia. Quando facevo fisica io 100 anni fa ci insegnavano queste cose. Quella è una definizione operativa, cioè non ti dice cos'è l'essenza della cosa, ma come si fa a trattarla, a usarla. Queste ci serviranno per fissare un minimo di terminologia sulla base della quale intenderci meglio nel corso della nostra riflessione. Allora, alcune definizioni dei termini. Cominciamo con l'addizione filosofia della scienza, che ricorre spesso. Ma l'addizione filosofia della scienza si può utilizzare anche con al plurale, filosofia delle scienze, nel senso che puoi considerare la scienza come un tutt'uno o anche nelle sue diversificazioni interne in varie scienze, in varie discipline. Ma in sostanza cosa si vuole indicare? Si vuole indicare, quando si dice filosofia della scienza, una teoria, un discorso sistematico, quindi filosofico, sulla scienza, una teoria filosofica della scienza. Allora, questo già ci dice che si sta considerando la scienza in fondo dall'esterno, cioè io ci faccio su una filosofia, una serie di considerazioni filosofiche. Non entro dentro alle dimostrazioni interne alla scienza, ai teoremi, agli esperimenti, ma faccio una riflessione su quello che fanno gli scienziati, sulle teorie già fatte. Non vado a modificare le teorie scientifiche, ci rifletto sopra dall'esterno, con un punto di vista che è filosofico, che non è quello degli scienziati. Una teoria filosofica sulle scienze, quindi una concezione che però sia tentativamente almeno sistematica, cioè devo cercare di fare un discorso organico, logico, che stia in piedi, per quello che posso anche dimostrativo, non solo descrittivo o poetico. Devo cercare di dire ciò che la scienza è in generale, di caratterizzarla, di definirla, o anche che cos'è una scienza particolare. In particolare, la filosofia della scienza, che cosa ha esaminato normalmente? Di una scienza ha esaminato quali sono i suoi fondamenti, da dove parte, su che cosa si basa in generale, su cosa si basa la singola disciplina, per cui ci può essere una filosofia della fisica, una della chimica, una delle mate della matematica o delle matematiche addirittura, e via di seguito. La filosofia della scienza poi ha anche considerato qual è l'oggetto della scienza o delle singole scienze. Se vuoi riflettere su qualcosa, dici su cosa si basa, l'oggetto vuol dire che cosa studia. Può essere la natura, può essere l'ente astratto di tipo matematico, possono essere tante altre cose. Il metodo con cui lavora e anche i suoi scopi, a cosa serve. Ecco, grosso modo la filosofia della scienza o delle scienze si è occupata di queste cose. In particolare osserviamo che oggetto della filosofia della scienza o delle scienze possono essere le scienze nel loro complesso, quindi la scienza con tutte le caratteristiche comuni alle varie scienze, o anche una scienza alla volta, le singole scienze particolari, per cui per questo si parla di filosofia della scienza o filosofia di singole scienze, prese singolarmente, o anche di una categoria di scienze, le scienze naturali, le scienze sperimentali, le scienze empiriche o le scienze matematiche, le scienze formali, le scienze logiche, uno può considerare anche tutta una categoria di più scienze, di più classi di scienze. Come tutte le definizioni è un discorso un po' pignolo, un po' pedante, però è come imparare il pentagramma, cioè serve per avere i rudimenti della musica, per avere i rudimenti del discorso che si deve fare. Poi non solo l'oggetto della filosofia delle scienze sono queste scienze nel loro complesso, ma bisogna dire anche qual è il punto di vista dal quale la filosofia delle scienze analizza il suo oggetto, analizza le scienze. Ed è quello delle connessioni che le scienze hanno con la filosofia. Tutto questo è stato molto sviluppato nei decenni precedenti al nostro. Da noi molta filosofia delle scienze, molti libri che erano stati scritti all'estero prima, sono stati tradotti negli anni 70, 80. Poi la cosa ha subito una certa modifica, è meno di moda, diciamo così, adesso, ma ci sono delle ragioni. Analizza le scienze, il punto di vista da cui analizza le scienze, quindi è quello del rapporto dell'indagine, delle loro connessioni con la filosofia, cioè con quelle discipline che non vengono considerate parte della scienza stessa, della scienza in oggetto o di un'altra scienza. Tutto ciò che esce da un ambito scientifico, gli scienziati lo considerano non scientifico, lo considerano filosofia. Questo è stato un atteggiamento piuttosto diffuso. Tuttavia, sono implicitamente assunte come necessarie alla scienza in questione, perché una scienza non parte dal nulla, non parte dal vuoto, parte da elementi che vengono ereditati da un bagaglio culturale, da un bagaglio filosofico, che andranno analizzati, andranno studiati. E questi elementi, in qualche modo esterni, servono alla scienza poi per fondarsi, e questo apre tutto il problema dei fondamenti che abbiamo citato più volte, per svilupparsi, e questo riguarda il metodo, per applicarsi, e questo riguarda la tecnica, l'abbiamo detto anche poco fa. In questo caso, quando ci si occupa poi del versante delle applicazioni della tecnica, ecco che la filosofia della scienza tende a occuparsi dei problemi etici. Quali sono le conseguenze di certe tecnologie, di certe applicazioni? Una volta c'era il problema nucleare, la bomba atomica, eccetera, adesso ci sono altri problemi, manipolazioni genetiche, cose del genere. Ma tende a occuparsi anche delle ricadute della tecnologia sulla società, allora tende a diventare una sociologia della scienza. Vedete quante diramazioni ci sono. Bene, tutto questo per qualificare un po' il termine filosofia della scienza o filosofia delle scienze. Poi c'è un'altra parola un po' tecnica che si sente dire spesso, abbiamo usato anche noi più di una volta, che è la parola epistemologia, che etimologicamente vorrebbe dire proprio lo studio di una conoscenza scientifica, di una conoscenza sicura, di una conoscenza certa, una parola di origine greca. Ma anche il termine epistemologia è fonte di un mare di equivoci perché lo si usa in più significati, come al solito, nella letteratura filosofica e epistemologica. Ma a volte viene usato per indicare la stessa filosofia della scienza, come sinonimo di filosofia della scienza. Per cui epistemologia può, in certi casi, voler dire filosofia della scienza o delle scienze. In altri casi, invece, con un accento più filosofico, viene utilizzato, è stato utilizzato perlomeno, come sinonimo di teoria della conoscenza in quanto è conoscenza scientifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'epistemologia intesa in questo modo si è occupata di studiare a quali condizioni una qualsiasi forma di conoscenza, un qualunque sapere, può qualificarsi come scientifico. Perché ci possono essere tanti saperi, ci può essere un sapere mitologico, ci può essere un sapere basato sul senso comune, ci può essere un sapere di arte pratica, di manualità, ci può essere un sapere tecnico, ci può essere un sapere che utilizza un linguaggio poetico, un sapere umano, non so come dire. E quando è che una conoscenza si può dire scientifica? Ecco, in questo senso la parola epistemologia significa studiare la conoscenza umana quando diventa scientifica, a quali condizioni la si può ritenere scientifica. In questo caso, appunto, si pone l'accento su quelle caratteristiche che renderebbero scientifica una conoscenza. E qui ci sono state varie correnti di pensiero, adesso non è il caso di entrarci dentro. Altre volte ancora, il termine epistemologia viene indicato soprattutto in certi contesti filosofici, semplicemente per indicare la teoria della conoscenza. In questo senso, è un termine di uso un po' più moderno rispetto a un termine più vecchio che era gnoseologia. Gnoseologia era la teoria della conoscenza, la filosofia della conoscenza. Epistemologia può essere usato anche come equivalente, come sinonimo di gnoseologia. Allora bisogna intendersi perché se uno cambia il significato della parola, e qui purtroppo abbiamo la stessa parola usata in tanti significati, allora tutte le volte bisogna dire qui intende epistemologia in questo senso qui, in maniera da farsi capire. È una parte della filosofia teoretica. Sì, cioè, ma non c'è solo quella, perché c'è anche la metafisica come filosofia dell'essere, la filosofia teoretica è tutto ciò che si occupa di ciò che si fa con la speculazione e che non ha a che fare direttamente, immediatamente con la vita pratica. Mentre la filosofia morale e queste qui sono parte della filosofia pratica, cioè riguardano l'agire umano. Infine, epistemologia è utilizzato a volte anche nel senso di critica della conoscenza. Vedete quante diramazioni ci sono, poi tra un po' la smettiamo, adesso questa è la parte preliminare di definizioni che comunque ci serve, ci vuole, quindi è giusto darla. Cosa si intende per critica della conoscenza? Si intende quel ramo della filosofia che si occupa di fondare, di motivare, oppure di contrastare, di negare, di rifiutare il realismo della conoscenza stessa, cioè il rapporto tra conoscenza e verità. Allora, l'epistemologia è stato usato anche come critica della conoscenza, cioè trovare una serie di elementi di criteri, fare un'analisi che ti dice che ha senso il realismo, cioè ritenere che esista la realtà e che sia accessibile, almeno entro certi limiti, alla conoscenza umana, quindi sia oggetto di verità, oppure il contrario, negarlo a seconda delle correnti filosofiche. Bene, allontaniamoci un pochino dalla filosofia e entriamo nel discorso scientifico e diamo un'altra caratterizzazione, un'altra definizione in qualche modo, che è quella di scienza galileiana o di scienza moderna, come si dice anche, cioè quella che è nata sostanzialmente avendo Galileo come data di riferimento, anche se le cose sono più sfumate e cercheremo di vedere qualcosa anche di questo. Cioè la scienza come la intendiamo noi oggi, in sostanza, che può essere chiamata galileiana o moderna. Possiamo chiamare galileiana o moderna in contrapposizione con la scienza antica, medievale, greca, eccetera, e dobbiamo precisare, una scienza, che cosa fa la scienza di oggi? Utilizza la matematica, pensiamo alla fisica per esempio, no? Utilizza la matematica per progettare o descrivere le sue osservazioni empiriche in laboratorio e formulare le sue teorie esplicative, le sue spiegazioni. Chiaro, non sto parlando di scienze umane, sto parlando di scienze dure qui, di cui il modello è sempre stato la fisica, che utilizza la matematica. Si può dire, ma ci sono altre scienze che non utilizzano la matematica. La chimica, per esempio, utilizza parzialmente la matematica, però utilizza un linguaggio formalizzato, che è il linguaggio dei simboli chimici, delle reazioni chimiche, delle equazioni chimiche, quindi ha una sua algebra, diciamo, in qualche modo. La stessa biologia, che utilizza la chimica, in gran parte, non utilizza solo quella, però tutte le scienze hanno cercato di adeguarsi un po' al modello della fisica matematica. Quindi la scienza galileiana, se facciamo riferimento a Galileo, e agli sviluppi successivi, tendenzialmente è una disciplina che utilizza la matematica sia per progettare gli esperimenti, perché deve andare a misurare, a cercare delle quantità, dei numeri, e quindi c'è dietro la matematica anche negli esperimenti, non si limita ad osservazioni qualitative, cerca di rendere quantitative. E soprattutto per formulare le teorie. Cioè, come faccio a spiegare l'elettricità, il magnetismo, eccetera? Faccio un sacco di esperimenti e arrivo alle equazioni di Maxwell. Quattro equazioni, quattro leggi, quattro formule che scrivo alla lavagna, di lì riesco a tirare le conseguenze per spiegare tutta l'elettricità del magnetismo. Caspita. Come faccio a spiegare tutta la cosmologia, l'universo, eccetera? Beh, all'inizio Newton ha scritto le sue formulette, poi dopo è arrivato Einstein, ha scritto un'altra formulaccia più grande. Dentro si può dedurre tutto, che è difficile fare i conti, però lì dentro c'è tutto. Quindi utilizza la matematica. È chiaro che questa è una scelta, eh? Non è che con questo sistema si ottengono un sacco di risultati, però si tagliano fuori anche le altre cose. Spesso si qualificano semplicemente come empiriche o osservative o anche naturali. Si parla di scienze naturali o di scienze empiriche o scienze dell'osservazione. Quando si parla di scienze galileiane, sono tutti termini che tendono in qualche modo a corrispondersi, il cui modello di riferimento è la fisica matematica, la fisica come la intendiamo oggi, la fisica moderna. Ecco, questo tanto per cominciare a intenderci con le parole. Oh, c'è un ultimo aspetto della questione, perché dice, vabbè, ma la matematica pura non ha a che fare con osservazioni empiriche. È tutta logica, è tutta di testa. Ecco che qui c'è un altro ambito delle discipline, le scienze logico-formali, cosiddette. Logico perché usano la logica come strumento, formali perché sono formalizzate, hanno un formalismo, hanno un linguaggio simbolico che serve a circoscrivere il linguaggio della lingua parlata comune. Noi con le parole abbiamo un linguaggio ricchissimo. Il formalismo matematico ha molti meno elementi, ha un alfabeto più ridotto e delle regole che fa sì che si usano sempre quei simboli lì, si costruiscono alcune cose e si controlla molto meglio, mentre col linguaggio descrittivo si può spaziare, si possono creare anche più equivoci. In parallelo alle scienze galileiane, quindi, si ha un altro filone di scienze che hanno un carattere comunque osservativo. Le scienze galileane hanno comunque un carattere osservativo, invece queste altre no. In parallelo si pongono le scienze matematiche, più in generale quelle cosiddette logico-formali, quindi anche la logica simbolica, eccetera, eccetera. Queste possiamo cercare di inquadrarle con una sorta di definizione. Una scienza logico-formale è quella che dimostra i suoi risultati come teoremi, che li deduce proprio in formule, senza il ricorso a osservazioni sperimentali, empiriche. Il matematico non ha bisogno di andare col microscopio o il telescopio, di andare in laboratorio. Il matematico lavora con la testa, lavora con carta e penna, oggi lavora anche col computer. In questo senso il computer è diventato quasi un po' un laboratorio per i matematici. C'è una matematica che sta diventando un po' sperimentale per certi aspetti, ma anche il computer usa delle regole logico-formali, non va a fare esperimenti fuori, osservazioni fuori. Lo fa usando regole prestabilite, le regole della logica più alcuni assiomi che ti dicono come devi procedere, in maniera da tenere tutto sotto controllo per quanto possibile. Deducendoli i risultati da premesse accettate per ipotesi, gli assiomi. Da dove parto? Ma vuoi fare la geometria euclidea? Parti dai cinque postulati di Euclide. Vuoi fare la teoria degli insiemi? Parti dall'assiomatica di Zermelo-Frenkel, per esempio, quello che è. Questi assiomi devono essere tra loro indipendenti, ognuno dice cose diverse dall'altro, non si ripetono, in maniera da eliminare qualunque sovrabbondanza o superfluità. Non si devono contraddire sulla base delle regole della logica. Quindi un sistema ferreo, logico-formale, dove non entra in gioco l'esperimento. L'ultima categoria, e poi abbiamo finito con questa mega premessa, è quella delle scienze cosiddette tassonomiche e fenomenologiche. Roba è? Questo lo diciamo per completezza, nell'ambito delle scienze empiriche, questo delle scienze della natura. Ci sono alcune scienze che sono puramente descrittive, non hanno la pretesa di spiegare niente, raccolgono dei dati. Queste appunto non forniscono spiegazioni, ma si limitano a descrivere e classificare le osservazioni, in attesa che ci sia poi un'altra scienza che elabora delle teorie che spieghino le osservazioni stesse. Pensate anche alla statistica. La statistica cosa fa? Raccoglie tutta una serie di dati, certo li raccoglie non a caso con dei criteri. Poi i dati statistici vengono dati a qualcuno che li elabora e cerca di trovare delle leggi per spiegarli. Pensate al lavoro enorme che hanno fatto, perché prima di tutto bisogna partire così, perché uno dice, oh, c'è un mondo intero. Beh, cominciamo a osservare e a catalogare le cose. Pensate alla catalogazione, alla classificazione delle piante o degli animali, l'INNEO. La classificazione delle righe spettrali degli atomi, tutta la spettroscopia all'inizio del 1900, in tempi più vicini a noi, la classificazione delle particelle elementari, all'inizio non ci si capiva niente, si osservavano un mare di numeri, un mare di particelle, bisognava arrivare a costruire una teoria che spiegasse perché quelle lì e perché in quel modo e con quelle caratteristiche. All'inizio c'era pura classificazione. Queste sono chiamate scienze tassonomiche di classificazione nell'ambito della biologia e delle scienze naturali, fenomenologiche nell'ambito più della fisica o di altre cose, cioè si ha una descrizione, una raccolta di dati, poi bisogna trovare una teoria che spieghi. Ecco, queste qui fenomenologiche non sono proprio scienze in senso stretto perché non rendono conto di ciò che si osserva, però sono strumenti utili per la ricerca scientifica.
Quindi anche la scienza passata, in passato, erano considerate anche in questa categoria, erano di questo tipo, no?
Alcune scienze erano di questo tipo, certe forme di mineralogia o anche di alchimia, ma c'era anche il tentativo di creare delle scienze che spiegassero qualche cosa. Poi potevano essere inadeguate perché non avevano strumenti matematici sufficienti o non avevano, non è che tutta l'antichità sia stata pura classificazione. L'antichità ha cercato attraverso la filosofia, attraverso tutti gli strumenti di ragionamento, di trovare anche delle teorie. Non aveva il metodo così avanzato che abbiamo noi di costruzione di strumenti, non aveva gli strumenti osservativi adeguati. Pensiamo all'astronomia antica, che addirittura è babilonese e egiziana, prevedeva l'eclissi di luna e di sole, quindi lì erano riusciti a utilizzare la matematica in una certa maniera e quindi anche a fare una scienza predittiva in certa maniera, quindi anche in parte esplicativa. Quindi non è che tutta la scienza antica era pura classificazione. Non so se mi spiego. Quindi è chiaro che la scienza moderna ha avuto una grossa esplosione perché ha come individuato una pista che prima non era stata ancora sviluppata così tanto per tante ragioni storiche, culturali e anche per mancanza di una tecnologia, di una strumentazione sufficiente, per mille motivi che questo lasciamo agli storici della scienza. Perché ecco, queste ultime scienze necessitano a loro volta di essere inquadrate e dedotte in una teoria vera e propria che sia in grado di unificare poi diversi comportamenti. Bene, questa qui è la parte più noiosa, ve l'ho detto prima perché dovevamo dare l'alfabeto, mettere le definizioni, mettere, però è necessario. Adesso viene un discorso invece un po' più significativo perché entra nella storia. Quando parliamo dei mutamenti nelle concezioni della scienza. Nell'antichità c'era un certo modo di intendere la parola scienza, poi in epoca moderna, normalmente si dice con Galileo, in realtà la preparazione di tutto questo richiede 3 o 4 secoli, quindi c'è una serie di mutamenti, si è arrivati a una concezione di scienza molto vicina a quella che abbiamo noi oggi. Le definizioni che abbiamo appena dato rimandano subito almeno a due grandi questioni, che sono ovvie in fondo, no? Che cosa si deve intendere per scienza? In che senso questa parola è stata impiegata prima del sorgere della scienza moderna o galileiana, se vogliamo prendere un confine storico, e che significato invece ha acquistato a partire dal costituirsi della scienza galileiana? Come è mutato il concetto stesso di scienza e e che cosa ha in comune invece con quello antico. Qua avete una bella immagine dell'Università di Salamanca, che è una cosa spettacolare, l'ho messa lì perché è bella, ma è bella anche dentro, non solo 500. Ecco, aprirsi allora la questione storica. Storica però a noi interessa storico-epistemologica, cioè la storia dei mutamenti della concezione di scienza, del concetto di scienza, quindi non stiamo facendo la storia in generale. La richiamiamo perché, come vedremo, la concezione antica di scienza, che fa riferimento al pensiero greco e medievale, ha un'ampiezza per certi aspetti maggiore di quella moderna. Per questo ci sarà utile tenerla presente. Se vogliamo parlare anche di ampliamento della razionalità, è interessante andare a vedere ciò che si diceva quando si aveva una nozione di scienza più universale, più ampia, dentro cui tra l'altro possiamo collocare anche quella moderna, come, quasi come un sottocaso, un caso particolare. Quindi ci serve per collocare il concetto moderno di scienza in un orizzonte di razionalità più vasto e comprensivo. E questo è anche ciò che era suggerito nei discorsi che leggevamo prima di Benedetto XVI. È come se la scienza galileana di oggi, in fondo, fosse un caso particolare di una concezione di scienza più ampia e che si è sviluppato, essendosi specializzato con la specializzazione, si è sviluppato solo quello. Per questo noi abbiamo avuto un progresso scientifico così grande, perché abbiamo sviluppato un caso particolare, mentre anticamente si aveva una prospettiva più ampia e quindi non si riusciva a sviluppare tutto insieme. Però c'era una maggiore unitarietà del discorso, un'unità del sapere che oggi dobbiamo recuperare, perché altrimenti poi abbiamo tutte le conseguenze pratiche che abbiamo visto di vivibilità e tutto il resto. Poi guardare la concezione antica di scienza ci servirà anche per identificare alcuni presupposti filosofici che sono propri della scienza moderna. La scienza moderna su che cosa si basa? Quali ipotesi fa? Quali criteri assume? Come si comporta rispetto a tutto il resto del pensiero? Che cos'è? Tra l'altro, dentro tutto questo quadro, visto che c'è l'unità del sapere, abbiamo la possibilità di collocare anche la teologia sistematica nel quadro delle scienze e di vedere, poi lo vedremo nell'ultimo modulo, anche che cosa oggi la teologia ha bisogno essa stessa di fare per diventare più scientifica, per non essere puramente descrittiva. Quindi vedete che c'è un bel programmino. Diciamo qualcosa sulla scienza antica nella sua veste più matura, che è la concezione di Tommaso, aristotelico tomista, quindi Sant'Alberto e San Tommaso. Cioè, vi ricordate quando abbiamo fatto la Fides et Ratio, abbiamo visto che c'è una parabola ascendente che culmina poi nella sintesi aristotelico tomista, che non è solo una sintesi teologica, è una sintesi che ha come vertice ultimo la teologia, ma concepisce tutto un impianto epistemologico, una teoria della scienza e delle scienze, dentro cui ci sta anche la fisica matematica, tra l'altro. Vediamo un po' di orientarci dentro questo discorso. In sostanza, la scienza moderna non nasce negando tutto l'antico, ma è figlia della storia antica. Naturalmente fa dei passi, è chiaro che, voglio dire, come ogni figlio, quando diventa adulto, comincia a litigare con i genitori, no? Quando è crisi adolescenziale, quindi ci sono stati inevitabilmente degli scontri, ma c'è un'eredità che è stata fatta propria da tutta la modernità. Non è che c'è pura negazione, se non ci fosse stata tutta la storia precedente non sarebbe venuto tutto lo sviluppo successivo. Secondo la concezione greca, soprattutto Aristotele, e poi medievale, soprattutto San Tommaso, prima Sant'Alberto, poi San Tommaso, che cosa si intendeva per scienza? Questi antichi sono formidabili perché in tre parole ti danno una definizione di un'universalità enorme. La formula latina era cognitio certa per causas, una cognizione, una conoscenza certa come sono anche le matematiche, attraverso la conoscenza delle cause, ovvero attraverso l'utilizzo dei nessi causali. Quindi potremmo anche dire una conoscenza per dimostrazione, tutto sommato, in qualche modo, anche se le traduzioni sono sempre faticose. Questo era l'ideale di scienza che avevano. Non è che automaticamente uno, solo perché ha l'ideale in testa, ha tutta la scienza. Tendere verso questo orientamento. Quindi, in altre parole, si tratta di una conoscenza che è mediatamente evidente. Cosa vuol dire mediatamente? Vuol dire che c'è tutta una catena di ragionamenti, di mediazioni, di ragionamenti dimostrativi, per cui una cosa che lì per lì non ti sai spiegare, se la osservi, la studi, hai delle regole per elaborare una teoria, ci ragioni sopra, eccetera, arrivi a rendere chiaro ciò che all'inizio non lo era, a spiegare ciò che all'inizio non era. Spiegare, cosa vuol dire? Come spiegare un fatoletto, no? Una cosa che è tutta, tu la apri e ci vedi chiaro. Le parole hanno ancora un significato, eh? Quindi una conoscenza esplicativa, ma mediante dimostrazione, mediante delle regole a cui non si scappa, non così, facendo una chiacchierata più o meno vaga. Ecco, adesso ci fermiamo, prima di affrontare il disegno della scienza, ci siamo meritati una giusta pausa, prendiamo fiato e poi facciamo la seconda tornata. Allora, adesso dobbiamo affrontare un po' il discorso delle suddivisioni nella scienza, nell'ambito della scienza antica aristotelico-tomista, dentro cui collocheremo anche la scienza galileiana. Allora, la parte che illustrerò adesso, la trovate più estesamente, oltre che nel mio libretto Le scienze della pienezza della razionalità, dove trovate quasi tutto quello che c'è qui, altre cose saranno poi in un libro che deve ancora uscire. Le trovate in un'opera classica che sono i gradi del sapere di Maritain, Distinguere per unire. Nei primi due capitoli trovate un inquadramento da cui ho attinto anche per questi discorsi che vi sto facendo. Naturalmente ho modificato, ho aggiunto anche altre cose. Secondo la concezione greca e medievale, le scienze si dividevano fondamentalmente in due categorie, che in parte sono quelle che ho già enunciato, ma vediamo di mettere in un sistema un po' più organico il discorso. E sono le scienze della spiegazione o deduttive. Allora erano la metafisica e la matematica fondamentalmente, il cui strumento deduttivo era la logica. Queste le ho chiamate prima scienze formali con il linguaggio di oggi. Poi c'erano le scienze della constatazione o induttive, e queste sono le scienze empiriche, naturali. Oggi le chiamiamo anche scienze sperimentali, ma questo era già nella concezione greca e aristotelico-tomista. Non avevano sviluppato la fisica matematica e le scienze come abbiamo sviluppato noi oggi, ma avevano già questo inquadramento delle discipline. Ma la scienza nel senso pieno del termine è chiaro che è solo quella del primo tipo, cioè quella che elabora una teoria per spiegare tutto il resto, e non solo quella che si limita a constatare, a raccogliere dati. Quella fenomenologica. E cioè è una conoscenza di tipo dimostrativo e come tale esplicativo, perché cosa vuol dire esplicativo? Perché spiega, perché riconduce a principi noti, conosciuti, delle conoscenze la cui causa resterebbe altrimenti sconosciuta. Io di fronte a come si comporta il mondo, si comportano le cose, mi chiedo qual è la causa, perché si comporta così. Quindi la scienza il perché lo cerca, non è vero che non lo cerca. Le cause sono proprio un perché. non sono solo un come. Un come sarebbe una scienza puramente descrittiva, fenomenologica, tassonomica. Una scienza vera è una scienza che si chiede perché. I fondamenti della scienza. Facciamo un confronto tra antichi e moderni, diciamo così, sommariamente. Sia per gli antichi che per i moderni, una scienza necessita di fondamenti. Cioè, cosa sono i fondamenti? Sono i punti di partenza, che non possono essere dimostrati, perché se no non sarebbero più di partenza, ma sarebbero già punto di arrivo di una fase precedente. No? Non possono essere dimostrati non in senso assoluto, ma non possono essere dimostrati da quella scienza che li prende come punti di partenza. Se io parto da Bologna per andare a Milano, il punto di partenza è Bologna. Se alle spalle io ho uno che arriva da Roma, a Bologna è chiaro che quello mi ha preceduto, quindi è la stessa cosa per le scienze, cioè io posso prendere delle affermazioni come punto di partenza e quelli sono i miei fondamenti. Questi fondamenti potrebbero essere dimostrati da una scienza precedente, se vogliamo. Adesso lo chiariamo. Questi fondamenti possono essere dimostrati come veri nell'ambito di una scienza più universale, che fa da scienza di riferimento perché è più astratta, oppure se non ho nessuna scienza che me li dimostra, li posso accettare come veri per ipotesi, per convenzione o perché sono irrinunciabili. Facciamo un esempio. La fisica, il fisico si serve della matematica. Ma si fida del matematico che gli dimostra tutti i teoremi, no? Il fisico non si mette a fare i teoremi di matematica, li lascia fare al matematico e prende i risultati già confezionati, altrimenti dovrebbe fare un doppio mestiere, no? E in qualche caso è successo che l'ha dovuto fare, ma in via ordinaria, quando fa il fisico, prende tutti i risultati della matematica già fatti. Così come del resto anche l'architetto, l'ingegnere, cioè non è che si mette a rifare tutta la matematica e la fisica, la prende per buona. E quelli sono i suoi fondamenti, che però sono dimostrati nell'ambito di una scienza più universale, di una scienza precedente. Oppure potrebbe non avere una scienza che sta dietro, il matematico dietro non c'ha nessuno. Allora cosa fa? I suoi assiomi, i suoi punti di partenza, li deve prendere per veri come ipotesi. E quindi per convenzione in fondo, no? Perché certi assiomi possono essere cambiati. Voglio fare una geometria euclidea, prendi i cinque postulati di Euclide. Ma ne puoi anche cambiare, puoi cambiare il quinto postulato, ecco che hai fatto un'altra geometria che non è euclidea. Va bene lo stesso. È convenzionale la cosa. Vi ricordate che vi citavo l'altra volta Gödel che dice però la matematica vera, quella che dobbiamo ancora costruire, dovrebbe arrivare a trovare dei fondamenti che sono irrinunciabili, che sono non convenzionali, ma che sono sicuri, che sono tali da apparire evidenti perché non li posso modificare. Pensate a cosa sono, questo lo dicevano già i greci, i primi principi della logica. Il principio di non contraddizione, A non è non A. Se io voglio tentare di negarlo, sono costretto a utilizzarlo già mentre cerco di negarlo, quindi c'è la petizione di principio, come si dice, quindi non, sono irrinunciabili, cioè o io rinuncio a pensare, ma è impossibile, rinuncio a qualunque conoscenza, la stessa posizione scettica già utilizza quegli stessi principi, quindi la famosa contraddizione dello scettico che diciamo, chi è fresco di studi di scuola se la ricorda meglio degli altri. Bene. Nel primo caso si hanno delle scienze che conducono a delle verità necessarie. Eh? Il primo caso è quello delle scienze che della spiegazione. Nel secondo caso si hanno delle scienze che assumono dei principi dimostrati da scienze precedenti. Nel secondo caso si hanno invece delle scienze solo ipotetiche, che sono sì formalmente corrette, ma non sono necessariamente vere. Quando si è scoperto che in matematica Gli assiomi potevano essere convenzionali perché in certa misura si potevano cambiare con la scoperta di geometrie non euclidee. Allora, tutto quello che, tutti i teoremi della matematica non sono veri in senso assoluto, ma sono veri se si suppongono veri gli assiomi. Quindi sono convenzionalmente vere, sono ipotetiche. Pur essendo formalmente corrette, perché tutte le regole della dimostrazione vengono rispettate. E quindi alla fine diventano dei puri strumenti di calcolo, magari utili per fare previsioni in ambito fisico. Al massimo possono elaborare delle scienze verosimili, le nostre scienze fisiche, le nostre scienze naturali sono verosimili, non siamo sicuri che siano vere, però abbiamo molti elementi per pensare che ci sia qualche cosa di vero dentro, perché corrispondono bene alle osservazioni che facciamo. Dovrebbe essere abbastanza chiaro il fatto, ma di questo riprenderemo il discorso parlando di scienza e verità in una delle prossime volte. Dovrebbe essere abbastanza chiaro il fatto che le scienze di cui oggi disponiamo ricadono in questa seconda categoria di scienze ipotetiche, proprio perché si basano sulla matematica. Nella matematica gli assiomi sono ipotetici, sono in larga misura convenzionali. Si possono costruire tante ma più matematiche, più geometrie, più teorie di calcolo e quindi la fisica che se ne serve, che li applica e tutte le scienze che li applicano, automaticamente sono condizionate dal fatto che è la matematica a essere ipotetica. Con questo non significa dire che non conoscono nulla di vero, ma non sono in grado di dimostrare che sono nella verità. Questo richiede qualcos'altro. Ma questo fa parte di un paragrafo successivo. Quindi, il concetto antico di scienza comprende in se stesso, in linea di principio, anche quello moderno, anche se la scienza moderna è stata elaborata di fatto successivamente a quella antica ed è più specializzata, perché in qualche modo le scienze matematizzate ci stanno dentro questo quadro di scienza che abbiamo dato, ma lo chiariremo ulteriormente. Per farci un'idea un po' più chiara, vediamo le stesse cose dal punto di vista della struttura organica dell'epistemologia, cioè come sono collegate tra di loro tutte queste scienze, nella visione antica aristotelico-tomista. Ma nel quadro delle discipline filosofiche, le scienze, dal punto di vista epistemologico, cioè del loro valore conoscitivo, erano organizzate gerarchicamente, secondo diversi gradi, che si chiamavano gradi di astrazione. Al primo grado c'erano le scienze più vicine all'osservazione, meno astratte, più sperimentali, più fisiche, quindi scienze fisiche o naturali. Queste, per fare una scienza bisogna astrarre da qualcosa, perché una scienza deve avere un valore universale, quindi non posso dire che faccio scienza se considero solo un oggetto. Le scienze fisiche, le scienze naturali, nella visione antica, facevano astrazione solo dalla individualità. Non studio questa bottiglia, ma studio tutte le bottiglie, ho una classe di bottiglie, cosa hanno in comune? Cerco di studiare quello che hanno in comune. Posso fare anche una scienza delle piante, anche una scienza dell'uomo. Non vado a studiare solo Luigi o Giovanna, ma studio tutta una popolazione, no? E vedo che cosa hanno in comune tutti quanti. Allora, le scienze del primo grado, scienze fisiche, avevano solo l'astrazione dalla individualità dei corpi. Ne studiavano la corporeità, gli aspetti materiali, quelli osservabili, ne studiavano il moto, ma non solo lo spostamento, ma anche tutte le forme di mutamento, di trasformazione, eh? La crescita, la diminuzione, il degrado, la modificazione di forma, di tutta una serie di caratteristiche. Quindi, scienze fisiche, ma in fondo anche oggi sono così. Le scienze fisiche cosa studiano? Studiano la struttura, oggi si usa un linguaggio diverso, si dice la struttura e la dinamica dei corpi, degli enti materiali. struttura, significa come sono fatti, dinamica come si muovono, come si trasformano, come si modificano. Facciamo un secondo gradino, aumentiamo l'astrazione e troviamo le scienze matematiche. Queste fanno astrazione, questa era la concezione antica della scienza, però ritrovate che molte cose ci sono anche oggi. Fanno astrazione non solo dalla individualità, non questa bottiglia, ma la bottiglia in generale, ma anche dalla materialità reale dei corpi. Il fatto che questo abbia un peso, che abbia una durezza, questa è la materialità fisica reale. E si concentrano su una materialità ideale, intelligibile, come si dice. E di che cosa è fatta la materialità intelligibile? Non tanto di peso, quanto di caratteri numerici, di una misura, di un'estensione. La matematica cosa mi dice? Mi permette di studiare la forma di questo oggetto, indipendentemente dal fatto che si muova o non si muova, o del peso o quello che è. Mi permette di studiare, di misurare il volume, di misurare le dimensioni, oppure di contare gli oggetti, aspetto geometrico e aspetto aritmetico. Ne studiano idealmente le relazioni quantitative, numeriche, estensive, ma anche di orientamento e di posizione. La matematica moderna, con la topologia, studia anche l'orientamento degli oggetti e le mutue relazioni degli oggetti tra di loro. Due oggetti possono essere esterni, possono essere compenetrati, possono essere uno dentro l'altro, no? Teoria degli insiemi, intersezione, disgiunzione, sottoinsieme, eccetera, eccetera. E in questo senso la matematica moderna con la topologia si è avvicinata anche alla visione aristotelica, dicevo, le categorie di sito, di luogo che avevo citato le prime volte. Facciamo un ulteriore grado di astrazione, qui arriviamo alle scienze, alla metafisica, terzo grado, astrazione da qualcosa in più, anche cioè dalle caratteristiche quantitative e relazionali dei corpi, dalla loro estensione, e si limitano a studiare i principi, come si dice, dell'ente in quanto ente. Cosa vuol dire? Vuol dire, la metafisica di cosa si occupa? Si occupa dei principi che fanno sì che un ente sia quello che è e non sia un altro. Che cos'è che fa sì che io sia io e non sia un'altra persona? Che cos'è che fa sì che un animale sia un animale e non sia un vegetale? Che cos'è che fa sì che un oggetto materiale sia un oggetto materiale, sia un corpo e non sia un'informazione immateriale o non sia uno spirito? Quindi ci siamo distaccati dalla individualità, ci siamo distaccati dalla corporeità, ci siamo distaccati dal moto, primo grado di astrazione, ci siamo distaccati dall'estensione, ci siamo distaccati dalla numerabilità, ci siamo distaccati dalle relazioni tra quantità, aspetto matematico, e ci stiamo occupando solo degli aspetti informativi, cioè di quelli che fanno sì che qualcosa sia quello che è e non sia qualcos'altro, che un certo genere di cose sia quello lì e non sia confondibile con qualcos'altro. E come possa trasformarsi anche, come possa divenire, in che cosa consista il principio del cambiamento, quindi tutta la teoria delle cause, eccetera, eccetera. Ecco, c'era un bel materiale anche dentro le scienze antiche. Naturalmente non c'era un linguaggio così formalizzato, così strutturato come oggi, per cui molte cose rimanevano a livello descrittivo e qualitativo, ma non è che non si facessero delle dimostrazioni. Soprattutto mancavano gli strumenti osservativi così puntuali, precisi e potenti da... Per certi aspetti non c'era neanche l'interesse per approfondire certe cose, che è maturato via via, perché ogni epoca ha i suoi interessi. Secondo questa epistemologia, che è organica, perché è un corpo con tante discipline correlate insieme, gerarchizzata, perché ci sono diversi gradi di astrazione, c'è una gerarchia, alcune scienze sono più fondamentali di altre, perché è chiaro che la metafisica mi dà i principi dell'essere in quanto tale. Sopra questi ci vado a mettere anche altre caratteristiche che sono derivate o secondarie e altre ancora, e così arrivo alla determinazione dell'oggetto particolare. Secondo questa epistemologia organica e gerarchizzata, le discipline dei diversi gradi offrono l'una i fondamenti di un'altra. Per cui la disciplina superiore, e qui la parola superiore bisogna mettersi d'accordo, perché se guardiamo i gradi di astrazione, allora le discipline meno astratte stanno più in basso, quelle più astratte via via fino alla metafisica stanno più in alto. Però questo è un linguaggio antico ma un po' ingannevole, perché in realtà le discipline più astratte sono quelle che fondano quelle altre, per cui per una mentalità come la nostra, la disciplina più astratta è la teoria dei fondamenti di tutte le altre, e quindi non è la scienza delle cose inutili, ma è la scienza delle cose indispensabili. Se vogliamo capovolgere, questo ci aiuta anche psicologicamente, mentalmente, a renderci conto dell'importanza di quelle scienze che ci appaiono più lontane. Ogni disciplina fondativa, quindi superiore la potremmo sostituire con fondativa, è regolatrice rispetto a quelle altre, nel senso che fornisce i fondamenti, appunto, dai quali partire per sviluppare le sue deduzioni e spiegazioni dimostrative. Bisogna allenarsi un po' a ragionare così, noi non siamo abituati, noi oggi siamo delle capre, cioè ragioniamo solo di soldi e di cose di pubblicità e di sciocchezze. Questa qui era gente che pensava. Se ci riabituiamo a pensare e a ragionare, ci rendiamo conto che tutto questo serve per costruire una società vivibile e quindi non è affatto facoltativo. La metafisica, poiché considera le supreme ragioni d'essere, sarà dunque la scienza regolatrice per eccellenza, la teoria dei fondamenti di tutto. La scienza rectrix, come diceva la formula latina, la scienza che regge, sorregge tutto il resto. Ma anche la matematica è una scienza deduttiva, una scienza del perché, del propter quid. Essa tenderà quindi a regolare le parti che dipendono da essa del sapere, quindi le scienze fisiche. Anche la matematica ha un ruolo di scienza fondante di tutte le scienze che si appoggiano su di essa. La scienza galileana ha la matematica come scienza fondante. Se tu togli la metafisica, la matematica tende a prendere il posto, perché non c'è altro di più fondante. Ed è la situazione che abbiamo oggi, no? Oggi tutte le scienze tendono a avere come fondamento la matematica, la metafisica è stata messa da parte, da Kant in avanti, anche un po' prima per certi aspetti, e allora il fatto è che oggi la matematica sta dimostrando che ha bisogno di ampliarsi e di tendere a diventare un'ontologia formale, di tendere a diventare una metafisica, e questa è la grande novità dei nostri anni. Le scienze di livello più alto poi, cioè quelle più fondanti, non hanno fondamenti dimostrati da altre scienze. Cosa c'è più fondante della metafisica e della logica? Non c'è niente. Perché sono fondate su principi evidenti. Ho già detto che evidenti oggi è una parola equivoca e io preferisco utilizzare irrinunciabili, nel senso che se ci rinunci o ti contraddici o blocchi tutto, non riesci più a pensare, non riesci più a costruire nessun sapere. E quindi come tali sono irrinunciabili. Se vuoi costruire una casa, da dove parti? Parti dai mattoni, dalla calce, dal cemento, non puoi avere qualcos'altro, altrimenti rinunci a costruire la casa. Però questo è contro il senso comune, contro l'esperienza. Di fatto noi costruiamo continuamente la casa.
È uguale a dire principi non negoziabili?
No, quella è una questione di morale, di etica, è il corrispettivo logico di ciò che i principi non negoziabili sono sul piano dell'etica, ma dietro i principi non negoziabili in realtà ci sarà la legge morale naturale, che è l'equivalente sul piano pratico di ciò che adesso sto dicendo sul piano teorico, ma sono in parallelo nel magistero, giustamente. Anche questi in certo senso sono negoziabili, prego. Bene, andiamo avanti. Allora, dentro tutto questo quadro riusciamo a metterci anche la scienza galileiana, la scienza moderna? È possibile collocare la scienza moderna dentro il quadro di un'epistemologia più ampia che era quello delle scienze antiche? Così da capire che in qualche modo è figlia anche di queste, pur con tutti i rivolgimenti che volete. Un conto sono i rivolgimenti di tipo storico e un conto sono quelli concettuali. Nella visione moderna della scienza continua a valere la distinzione tra scienze formali e scienze sperimentali, l'avevamo già visto prima. Scienze formali, tipo logico-matematico, scienze sperimentali, quello dell'osservazione. Ma mentre lo statuto epistemologico, cioè l'epistemologia, la concezione di scienza che c'è dietro, di una disciplina logico-formale, della matematica, è passato quasi indenne attraverso i secoli, la matematica che abbiamo oggi non ha avuto grossissime modifiche dalla matematica dell'antichità. Il teorema di Pitagora è ancora quello, lo potrai esprimere con formalismi diversi, ma è ancora quello, i teoremi di Euclide sono ancora quelli, gli assiomi di Euclide sono ancora, è ampliata, è evoluta per certi aspetti, sì, è cambiato quello che è il valore conoscitivo che si dà alla matematica, ma la metodologia nella sua sostanza non ha subito eccessive variazioni, rispetto a quella che invece è stato delle scienze dell'osservazione. Ciò che ha avuto una particolare enfasi è stata nell'ambito delle scienze legate all'osservazione. Nel testo che vi citavo prima di Maritain, I gradi del sapere, lui, vi cito un brano di questo testo, dice, descrive la cosa in questi termini: la grande scoperta dei tempi moderni è stata preparata addirittura dai dottori parigini e inglesi del XIV secolo, del 1300, addirittura alcune cose sono ancora prima, nel 1200. Quindi la scienza non nasce tutta con Galileo nel 600, ma c'è una preparazione di due o tre secoli. In questo senso è figlia di tutto un pensiero precedente, da Leonardo da Vinci, attuata da Descartes e Galileo. C'è stata una preparazione precedente della possibilità di una scienza universale della natura sensibile, informata non dalla filosofia ma dalle matematiche, e cioè la nostra fisica matematica. Questa, dal punto di vista della concezione antica, era una scienza media, e tra un po' dirò che cosa vuol dire, i cui esempi tipo, già presso gli antichi, erano l'ottica geometrica e l'astronomia. L'astronomia era antichissima, no? L'astronomia cosa faceva? Usava la matematica per descrivere e spiegare le osservazioni della posizione degli astri, quindi osservazione più matematica. Ma questa è già come la fisica di oggi, concettualmente parlando. Una scienza intermedia a cavallo tra la matematica e la scienza empirica della natura. Questo è Maritain. Adesso cerchiamo di mettere mano noi a modo nostro. Ecco, a questo punto ci troviamo in qualche modo a avere collocato, o cominciare a collocare, quello che chiamiamo lo statuto epistemologico della scienza galileiana, cioè quali sono le sue caratteristiche, dentro il quadro epistemologico, cioè il quadro delle scienze di quelle antiche, greco e medievali. Come se noi avessimo un grande quadro con tanti tasselli e dentro ci mettiamo il tassellino delle scienze moderne, delle scienze fisico-matematiche. La scienza galileiana, la nostra, è caratterizzata dal fatto che assume come scienza rectrice, come scienza fondativa, cioè come scienza deduttiva, mediante la quale formulare le definizioni, elaborare le dimostrazioni, dedurre le spiegazioni dei dati dell'esperienza, la matematica, e non una teoria di tipo metafisico o comunque filosofico. Questa è in fondo la novità della scienza moderna. Non usiamo più la metafisica, usiamo la matematica per spiegare i dati dell'osservazione. Tutto il resto, tutto ciò che non è misurabile, tutto ciò che non è numerabile, non lo consideriamo, lo lasciamo ai filosofi. Questo ha due conseguenze. Dal punto di vista del potere conoscitivo della scienza moderna, La matematica considera la realtà, sì, fa gli esperimenti, ma che cosa coglie della realtà? Non certo l'aspetto dell'individualità, la materia sensibile, ma sotto l'aspetto di leggi naturali che sono relazioni universali che si possono mettere in formule. Questo rende molto potente nel fare previsioni la scienza moderna di tipo fisico-matematico, perché con la matematica tu sai fare dei calcoli e sai prevedere che come si comporterà un oggetto, come si comporterà un corpo, si va sulla luna, si fanno cose straordinarie. Matematica dà una grande potenza proprio perché è un calcolo, almeno in grande parte. Inoltre la realtà fisica viene colta non tanto come ente dal punto di vista metafisico, ma come quantità, come qualcosa che è misurabile e contabile, numerabile. La quantità è una proprietà emergente della materia, perché la quantità si traduce in estensione, si traduce in numerabilità e i corpi hanno proprio questa caratteristica di avere estensione e di avere numerabilità. Io posso contare gli oggetti. Il bambino comincia contando, imparando a contare gli oggetti, a metterli in fila, a metterli uno a fianco all'altro e impara così a contare, fa le corrispondenze, comincia a toccare per vedere l'estensione. La materia è caratterizzata prima di tutto dalla quantità, poi anche da altre caratteristiche. In una prospettiva aristotelico-tomista si può rilevare come la realtà, così come viene colta da una scienza di tipo galileiano, come la fisica matematica, è quindi conosciuta sotto due aspetti principali, quello della quantità e della relazione tra le quantità. Le leggi della fisica di oggi non sono altro che relazioni matematiche, relazioni tra quantità, equazioni differenziali, equazioni integrali, equazioni algebriche, quello che volete, relazioni tra quantità. È chiaro che se la realtà fosse solo quantità e relazione avremmo capito tutto, ma se c'è anche qualcos'altro, è chiaro, nella visione filosofica, nella visione antica, c'era sostanza, quantità, qualità, relazione, luogo, sito, tempo, azione, passione, c'era un sacco di altre categorie, quantità e relazione sono solo due categorie e anche accidentali, non sostanziali. Quindi colgo alcuni aspetti che sono fondamentali, ma non sono tutto. Aspetti che sono importanti ma accidentali per rapporto alla sostanza e quindi non esaurienti. È chiaro che se noi spingiamo le conseguenze da quello che è la considerazione dell'uomo, considerare l'uomo solo come quantità e relazione finisce per arrivare a dire ti tengo in considerazione solo se produci, ti tengo in considerazione solo se generi quantità. E se sei socialmente rilevante nelle tue relazioni, tutto il resto non mi interessa. Quando non mi servi più, ti faccio fuori. O in anticipo, se sei già bacato in partenza, o alla fine, se sei un peso. Cioè, si fa presto arrivare a queste conseguenze. Tutte queste conseguenze sono figlie di una esasperazione di questa logica. Queste cose qui non è tutto da buttare via, è utilissima la scienza moderna, ma questa visione o la allarghiamo o produciamo un mondo invivibile. Cioè, teniamo conto che queste cose che sono dette in maniera così astratta, così ostica, hanno delle conseguenze culturali e sociali. È facile, quando si considera la scienza galileiana come l'unico tipo di scienza possibile, insieme a quelle matematiche, pensare l'oggetto solo in termini di quantità e relazione, come se esso si esaurisse in ciò che la scienza matematizzata può conoscere. C'è tantissimo dentro le scienze matematizzate, una cosa prodigiosa, ma c'è solo questo? La cosa interessante è che oggi le stesse matematiche tendono a bloccarsi se ti limiti a una concezione troppo restrittiva della scienza stessa. In sostanza, quello che è successo è stata un po' l'esaltazione della modernità. Si è teso a fare della matematica un sostituto della metafisica. Oggi il bello è che è proprio la matematica a chiedere invece una teoria dei fondamenti, a chiedere quindi quella che anticamente era una metafisica. Dico, oggi siamo arrivati al punto in cui le scienze sono arrivate a un livello di maturazione tale da accorgersi che hanno bisogno di un ampliamento. All'inizio non se ne potevano accorgere probabilmente, non so se mi spiego, ogni cosa ha un suo tempo di maturazione storica, quindi qui non è un giudizio di condanna, è, no no, l'ho preciso, è semplicemente un precisare che le cose oggi, in fondo ciò che si è cacciato dalla porta sta rientrando dalla finestra, non so se mi spiego, cioè, le ragioni storiche, le cose non sono mai così semplici, le ragioni storiche motivano anche il perché è successo questo, perché, questo lo devo ancora dire, nel senso che, voglio dire, la scolastica, tutta la dottrina che ha avuto il suo vertice in Tommaso, poi pian piano si è corrotta perché tutto tende a deteriorarsi, non siamo ancora nell'eternità, per cui era degenerata e non svolgeva più le sue funzioni correttamente, quindi a quel punto era anche giusto una reazione, era inevitabile una reazione e un dire facciamo pulizia, non so se mi spiego. Naturalmente per fare pulizia tu rischi di buttare via anche il bambino con l'acqua sporca, d'altra parte la storia è fatta così, però se le cose sono vere, piano piano tendono a riemergere col tempo, ed è la situazione che si trova adesso, naturalmente detto così è un po' semplificato, però per dare un'idea, insomma, vedremo nelle volte successive poi anche questo sviluppo storico dal 1200 in avanti. Per adesso ho fatto la parte epistemologica, poi dovrò fare un pochino di più anche quella storica. Alla fine, se sopravvivete, riuscite a mettere insieme tutto, anche se è chiaro che all'inizio bisogna orientarsi un pochino e fare un po' di fatica.
Ma Cartesio, perché io l'ho detto due volte fa, Cartesio è stato l'inizio della fine della metafisica.
No, no, ce n'è prima anche.
Ah, ok, perché io poi sono andato a rileggere un Cartesio e ho visto...
Questo arriverà, perché adesso sto facendo l'inquadramento epistemologico, poi vedremo un po' i percorsi storici, quindi ritornerà buona questa domanda qua, certamente, certamente. Allora, abbiamo chiamato in causa a questo punto due cose, andiamo avanti qualche altro minuto, poi ci fermiamo anche perché sennò è troppo indigesta la cosa. Bisogna fare una annotazione sul rapporto tra osservazione e matematizzazione a questo punto, perché abbiamo parlato di esperimenti, di realtà sperimentali e di uso della matematica per spiegare gli esperimenti. Allora, tutto sommato, la scienza moderna cosa ha fatto? Ha matematizzato l'osservazione e ha realizzato una nuova modalità di approccio, che poi era conosciuta anche anticamente nelle scienze medie, che dicevamo, ma l'ha spinta al massimo. Quello che sto per dire serve solo per snidare un luogo comune, quindi è un discorso anche un po' più leggero. La storiografia delle scienze ha posto spesso l'accento sulla denominazione di scienza sperimentale attribuita al metodo galileiano. Cosa si diceva sui libri di una volta, forse anche su quelli di adesso, di scuola? Che prima nessuno osservava niente, Aristotele era un ciarlatano perché lui faceva solo dei discorsi campati per aria, poi arriva Galileo che è l'unico genio della storia e cosa fa? Comincia a osservare, fa lo sperimentatore. Questa è una balla, un falso storico che è stato dimostrato falso dalla storiografia del Novecento. C'è di più, Galileo ha fatto qualcosa di più, anche gli antichi erano osservatori. Qual è la novità di Galileo? Non è tanto l'osservazione, il metodo sperimentale non consiste tanto nell'osservazione, ma nella matematizzazione dell'osservazione. Si lascia intendere che tale scienza, quella moderna, si differenzierebbe da quella aristotelica per il suo carattere di scienza dell'osservazione, in contrapposizione al metodo a priori della scienza aristotelica. Questo qui è un luogo comune, che non è vero. In realtà la storiografia delle scienze più accurata ha dovuto rifiutare questo luogo comune, rovesciando quasi le parti e rilevando come la novità della scienza galileiana non consista tanto nel metodo dell'osservazione in quanto tale, quanto nella matematizzazione dell'esperimento e dell'ipotesi esplicativa. Cioè, la genialità di Galileo è stata quella che poi era già stata preparata da alcuni autori del 1200 che vedremo poi con la morta, è stata l'idea di usare l'approccio matematico per inquadrare le osservazioni e spiegare i dati delle osservazioni. Galileo poi, tra l'altro, non è che fosse un gran matematico, usava la geometria più che altro. Nei suoi testi non si parla tanto di formule matematiche che ancora devono essere in parte costruite, ma si parla di rapporti geometrici, di quadrati, di cose di questo tipo, no? Lui ci arriva attraverso una geometrizzazione della fisica. Poi altri, qui servirà Cartesio, ma come matematico, con la geometria analitica, farà vedere che la descrizione analitica e quella geometrica si equivalgono, ci vuole del tempo. E qui il grande storiografo è stato Alexandre Poiré, che ha capovolto questa impostazione. Un metodo, dice, in cui la teoria matematica determina la struttura stessa della ricerca sperimentale. O per riprendere i termini stessi di Galileo, un metodo che utilizza il linguaggio matematico, geometrico in particolare, per formulare le proprie domande alla natura e per interpretare le risposte. Ecco, qui la genialità di Galileo è questa, nell'andare a cercare rapporti tra grandezze e quindi cominciare a misurare. Allora fai misure sulle velocità, le accelerazioni, la caduta dei gradi, tutte queste storie qua. Ecco, io adesso però penserei di fermarmi perché vorrei affrontare, anche perché è stata pesantina oggi, vorrei affrontare un'altra volta l'aspetto più storico. Oggi abbiamo fatto il quadro epistemologico, cioè dove collocare le varie discipline in rapporto l'une alle altre. L'aspetto storico, vedremo come le origini remote non si fermano nemmeno a Cartesio, ma vanno a finire nel XIII secolo addirittura, con le due grandi scuole che vedete qui raffigurate di Oxford e di Parigi, due grandi fonti di pensiero che hanno cominciato subito a divaricare le loro impostazioni. Quello che si pensava a Oxford era ben diverso da quello che si pensava a Parigi, e a Oxford non si capiva Parigi e viceversa. Qui sono cominciate le ramificazioni e le diversificazioni.